Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 3. Illustrazione sintetica della struttura e dei contenuti dell'Apocalisse. Terza parte. Capitolo 3, paragrafo 1. La prostituta seduta sopra una bestia scarlatta, la disfatta della bestia e dei re della terra. L'instaurazione del regno di Dio. Nel precedente capitolo, percorrendo le varie fasi del racconto dell'Apocalisse, eravamo arrivati al punto in cui ciascuno dei sette angeli dei sette flagelli cominciava a versare sull'umanità perversa e non pentita la propria coppa colma dell'ira di Dio. Era di fatto un susseguirsi di calamità, dove alla sesta coppa tre demoni uscivano dalla bocca del drago e delle due bestie e cominciavano a percorrere la terra con il compito di sobillare i popoli ed i governanti. Il Signore Gesù, che era sulle nubi, annunciava a questo punto la sua prossima venuta, ma una venuta improvvisa che nessuno si aspettava, come quelle dei ladri. I demoni avevano radunato i re con i loro eserciti nel luogo che in ebraico viene chiamato Armageddon, località che nell'Antico Testamento era stata teatro di una tremenda sconfitta di Israele ad opera dell'esercito egiziano. Siamo dunque ora arrivati, dopo questo nostro riepilogo, all'imminente versamento della settima coppa. Il settimo angelo procede, mentre una voce possente che esce dal trono di Dio dice: è fatto. Sulla terra avviene come un tremendo terremoto. La grande città, che a questo punto abbiamo ormai capito essere Babilonia la Grande, si squarcia in tre parti e crollano le città delle varie nazioni. Il flagello è veramente apocalittico, ma la vita continua perché vi si dice che gli uomini continuano a bestemmiare Dio. A questo punto uno dei sette angeli che avevano versato le varie coppe si avvicina a Giovanni e gli dice che gli mostrerà la condanna della grande prostituta, tale perché con lei si sono prostituiti re e abitanti della terra, che siede presso le grandi acque. Giovanni viene trasportato in spirito in un luogo dove egli vede una donna seduta sopra una bestia scarlatta, quest'ultima coperta di nomi blasfemi. La donna è ammantata di porpora e di scarlatto, adorna d'oro e di pietre preziose, e sulla sua fronte è scritto: Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e degli abomini della terra. L'angelo precisa trattarsi di una donna ebbra del sangue dei santi e dei martiri e gli spiega il mistero di questa donna e della bestia che lo porta in groppa. A dire il vero, la spiegazione dell'angelo è tutt'altro che chiara, ma si vede che di più non poteva dire, perché ad un certo punto, precisa Sibillino, la bestia che hai visto era, ma non è più. Salirà dall'abisso, ma per andare in perdizione. Questo è un passo misterioso. La bestia era, ma non è più. Salirà dall'abisso, ma per andare in perdizione. Ma leggendo bene questo passo, ci accorgiamo che questa bestia, sulla quale è seduta la donna con le vesti di porpora, ha sette teste e 10 corna, esattamente come la bestia del mare di cui abbiamo già parlato a lungo. Si tratta non ancora dell'anticristo finale, ma dello spirito dell'Anticristo che regna sulla terra, adorato dall'umanità. È però il Gesù Valtortiano a chiarire questo passo molto misterioso, quanto spiega come segue alla sua mistica. La bestia, dice Giovanni, fu e non è. Alla fine del mondo così sarà. Fu perché realmente è stata. Non è perché io, il Cristo, l'avrò vinta e sepolta, perché perché non sarà più necessaria allora ai trionfi del mondo. Quindi, dopo la sconfitta della bestia anticristo e la distruzione di Babilonia, la bestia rimarrà solo un ricordo del passato. L'angelo fornisce a Giovanni una serie di chiarimenti sul significato delle sette teste e delle sette corna possedute dalla bestia. Le sette teste sono i sette colli sui quali è seduta la donna. Il che qualche secolo fa ha indotto taluni, ai tempi della ribellione di Martin Lutero, a pensare trattarsi di una allusione, neanche troppo velata, ai sette colli su cui è costruita la città di Roma, quella dei Borgia, vista a quel tempo come la sede dell'anticristo papa. Poi però, figura dentro alla figura, l'angelo dice che le sette teste sono anche sette re e via di seguito. Le 10 corna rappresenterebbero altri 10 re che combatteranno contro Gesù Cristo, ma ne usciranno vinti. In realtà tutto pare alquanto allegorico e rimane circondato da un alone di mistero destinato evidentemente a rimanere tale finché il mistero di Dio di cui si è parlato non si sarà realizzato. L'angelo chiarisce ancora, sempre in tema di allegoria, che le acque presso le quali siede la prostituta sono figura dei vari popoli della terra. I 10 re, simboleggiati dalle 10 corna, odieranno la prostituta, la spoglieranno e la bruceranno con il fuoco. I re sono uniti nel desiderio di affidare il loro regno alla bestia. La donna simboleggia inoltre la città grande che regna su tutti i re della terra. Per essere un chiarimento dell'angelo a Giovanni, potremmo tranquillamente concludere che ci ha confuso ancora di più le idee. Cercheremo però di capire meglio in seguito. Le profezie scatologiche sono velate, servono a seminare indizi atti a farci capire la sostanza della questione, ma, come nei gialli, non ci rivelano quasi mai il nome dell'assassino, se non all'ultimo atto. A questo punto Giovanni vede scendere dal cielo un altro angelo che, illuminando la terra con il suo splendore sfolgorante, grida a gran voce: è caduta Babilonia la grande, che era diventata covo di demoni e terra di prostituzione. Essa, continua l'angelo, si illudeva di essere immune da ogni flagello, ma subirà lutti e fame per venire poi bruciata dal fuoco, essendo stata condannata da Dio. I re della terra che hanno vissuto nel fasto e i grandi mercanti che si sono arricchiti perderanno tutto. Possiamo capire che non è la fine del mondo, perché da quanto dice l'angelo, essi, cioè re e mercanti, assistono alla rovina e piangono per aver perduto tutto ciò, vedendo per di più che tutta quella ricchezza è stata ridotta ad un deserto in un'ora, e cioè in pochissimo tempo. Un altro angelo, quasi a voler rendere ancora più evidente la fine della gran città, cioè Babilonia la Grande o la donna che dir si voglia, solleva un masso enorme e lo scaraventa nel mare per far capire con quale violenza verrà distrutta la Gran Babilonia. Prorompe a questo punto un coro immenso che dal cielo inneggia questa condanna. I 24 vegliardi e i 4 viventi si prostrano davanti al trono di Dio e lo adorano. Allora un altro coro possente grida che finalmente il Signore ha preso possesso del suo regno. La Gran Babilonia è stata dunque abbattuta e Giovanni vede allora in cielo una immagine gloriosa. Appare Gesù su di un cavallo bianco. L'aspetto di Gesù è maestoso e imponente e anche tremendo. È il vincente che viene a sconfiggere definitivamente il nemico e a governare i popoli ribelli con scettro di ferro. Egli guida un esercito di cavalieri su cavalli bianchi. Sono gli eserciti celesti, composti da angeli e santi, che combattono la tremenda battaglia spirituale. Sul mantello di Gesù vincente sta scritto: Re dei re e Signore dei signori. Assistiamo a questo punto alla disfatta della bestia e dei re della terra, con i loro eserciti, che avrebbero voluto sconfiggere Gesù. La bestia del mare viene infatti catturata e con essa la bestia della terra, detta anche falso profeta. Entrambe vengono gettate nello stagno di fuoco, cioè rinchiuse definitivamente nell'inferno.